Bene, Lilli, mi senti? Tutto a posto?
Sì, forte e
Sì.
chiaro, mon amour, vai pure avanti, tranquillo.
Ecco, grazie. Scusate anche la pronuncia un po' strana, ma c'è una serie di cose che mi limita. Allora, questa serata parleremo del PC di bordo e dell'interfacciamento della radio con il PC di bordo. Noi riteniamo che un personal computer possa essere molto pratico per quanto riguarda, diciamo, l'uso a bordo e anche molto economico rispetto a quelli che sono i tradizionali plotter, che adesso vanno per la maggiore. Perché questo? Perché i plotter, per tanto che possano essere sofisticati, hanno un rapporto qualità-prezzo che non è paragonabile a un personal computer, proprio perché sono costruiti in piccole serie e comunque devono essere usati con i programmi che vengono forniti da coloro che li costruiscono. Inoltre, molto spesso i plotter hanno dei sistemi di collegamento in rete degli strumenti esterni che richiede particolari protocolli. Adesso, al giorno d'oggi, le reti di strumenti vanno per la maggiore, quindi sono quasi indispensabili. E dover sottostare a un protocollo di rete specifico perché dobbiamo usare quel determinato plotter, insomma, è una cosa abbastanza seccante. Il PC invece è uno strumento che conosciamo tutti benissimo, che viene prodotto in serie molto grandi, che ha costi estremamente bassi rispetto ai plotter, ed è anche molto versatile, cioè permette l'uso di molti programmi, di molti strumenti collegati senza limitazioni, insomma, incluso anche l'uso della radio SSB. Quindi, se facciamo vedere la radio SSB, è abbastanza difficile che possa essere fatto su un plotter tradizionale, mentre su un PC si può fare sempre. Adesso lancerò una slide, così ne parliamo.
Ok, si vede tutto molto bene, vai avanti, mon amour.
La slide a pieno schermo, no? No.
Beh, no, però si vede, si capisce.
Sì, però volevo, vediamo se riusciamo a ingrandire.
Ecco, adesso a pieno schermo.
Perfetto. Molto bene. Questo è il titolo. Andiamo avanti. Allora, una cosa che ci tengo a dire. Si vede molto spesso che i diportisti, siccome considerano il PC di bordo uno strumento secondario, una cosa in più, una cosa che insomma quello che avanza dallo scantinato, e si vedono molto spesso questi portatili, tablet, notebook, smartphone, cioè tutta roba che non va bene, non va assolutamente bene. Se volete fare una cosa seria, se volete sostituire il vostro plotter con un PC, non usate sta roba. Ok? Niente portatili. Perché? Io ho visto gente usare i portatili, perdere in acqua, staccarsi con le torri nel più bello quando stanno ricevendo un messaggio via radio, farsi rubare, dimenticare il ristorante. Non va bene. Tablet, stessa roba identica, ancora peggio. Notebook, stessa roba identica. Smartphone hanno le lavande che hanno sistemi operativi poi insufficienti. Allora, invece che andare a mettergli uno di questi attrezzi, rispettabilissimi, ma non adatti allo scopo, che costa comunque 5-6 mila euro, mi prendete un mini PC per 12 volte. Ok? Spendete, ma al massimo 500 euro quando prendete tanto, e avete un ottimo prodotto, non una schifezza, un ottimo prodotto. Il PC di bordo, inoltre, deve essere dedicato solo ai programmi di navigazione. Voi caricate i programmi di navigazione e lo usate come che fosse un qualsiasi strumento della barca. Ok? Quindi non è che lo usate anche per telefonare, per guardare i film, per vedere le foto. Ecco, no, per quello usate un altro attrezzo. Quello lì è uno strumento come l'AIS, come la radio, come il plotter cartografico, se non ne volete uno in più, come qualsiasi strumento della barca, come il cascataio. Quello è. E mi si ricorda, punto e basta, costa quello che costa, come tutti gli altri strumenti a un suo posto, ed è dedicato solo a quello. In questo modo avete anche il vantaggio di non rischiare che vi becchiate un virus, magari collegandolo a internet, caricando robe strane, e vi partano tutte le cartografie che avete sul PC che vi costano, sì, che costano sul PC. Allora, caratteristiche. Mini PC per automotive senza lettori. Lo trovate su Amazon, lo trovate su AliExpress, dove volete. Dopo vi faccio vedere sulla foto. Sono degli attrezzini molto piccoli, non hanno lettori, quindi hanno solo le porte USB, le porte S22, quello che serve, ma non hanno lettore DVD, per esempio, no? Perché è comunque sempre una roba che si rompe in barca. Quindi niente lettori DVD, ci attaccate una chiavetta e caricate quello che dovete caricare con la chiavetta o al limite con un altro esterno. Alimentazione a 12 volt, che è molto importante. Non usate inverter da 12220, che non vanno bene, si scassano, non funzionano, nel più bello si bruciano, scaldano, consumano, sempre bene. Comprate mini PC a 12 volt, è normalissimo trovarli. C'è una loro presina dietro, ci attaccate il 12 volt della barca, che poi funziona fino a 15, quindi non c'è nessun problema. Ingressi USB, ovviamente come tutto quello che siete potuti usare, e seriali. Almeno una, se non due. Stanno diventando obsolete, è vero, perché ormai tutte le diciamo, i collegamenti esterni vengono fatti con l'USB, però avere un paio di seriali RS232 è tutta salute, vi servirà sempre. È una roba che potete gestire personalmente con quattro fili attaccati con un morsetto. Uscite video, sicuramente VGA, e poi l'HDMI che non manca, va bene. Perché VGA? Perché poi vi dirò che come video potete usare uno di quei monitor LCD o LED vecchi, quelli quadrati, insomma, che vanno molto bene per la cartografia. E quelli lì, se comprate uno della Samsung, per esempio, che ha l'alimentazione a 12 volt con l'alimentatore esterno, tirate via l'alimentatore esterno, ci attaccate il 12 volt della barca e anche quello va a 12 volt. Costo irrisorio, potete anche trovarli usati, non costa niente. Però in genere quelli più vecchi hanno l'ingresso USB-A. Quindi è bene avere anche la USB-A. E poi, utile un ingresso uscita audio, se volete mettere la radio esterna, la cartografia e qualcosa del genere. Qualche domanda?
Allora, al momento io sono qua in attesa, vediamo se qualcuno scrive. Mon amour, aspetta un attimo. Comunque, fino a qua mi sembra tutto molto chiaro, eh? Vediamo. Credo che puoi andare avanti. Se c'è
Ok,
qualcuno che scrive, scriviti, avviso io, sai? Vai pure avanti.
vale. Ecco, questo è un esempio di mini PC da 3-400 euro. Vedete, c'è questo in particolare, poi non è necessario che sia così, però tu qua c'ha 2, 4, 6 porte RS232, c'è l'uscita VGA, c'è due USB, c'è l'HDMI, ecco, quindi avete tutta la gamma di. C'è quella verde lì, l'audio. Questa è la bugia. Queste sono antenne wifi, perché hanno tutto il wifi, assolutamente. E un rubino così costa poco, è piccolissimo, lo mettete dentro la vostra e lo mettete dove volete, non dà nessun fastidio. Ed è estremamente versatile. Ecco. Allora, scusatemi.
Potrebbe essere, un Amur potrebbe essere considerato impermeabile, quasi.
No, 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 questi non sono impermeabili. Se volete andare su Google.
Sembrano massicci abbastanza, però, eh.
Sì, perché sono massicci. Sì, ecco, una cosa che ho detto è sorvolato. Questi sono fanless, non hanno la ventola di raffreddamento.
Esatto.
Quindi hanno tutta questa struttura esterna che fa da raffreddamento all'aria, capito?
Ok, Mon Amour, abbiamo una domanda. Dice Emanuele, il mini PC verrà montato in qualche scomparto difficilmente raggiungibile. Bisognerà prevedere anche un duplicatore di porte da mettere magari incassato in plancia vicino al monitor, meglio tastiera USB wireless o col filo? Punto di domanda.
Allora, ottima domanda. Allora,
Ottima
innanzitutto
domanda.
il fatto che sia incastrato da qualche parte, sì, ma non troppo. Deve avere aria intorno proprio perché è raffreddato l'aria, quindi se voi lo chiudete dopo rischia che si surriscalda. In questo caso potrebbe essere anche un'idea, come abbiamo fatto noi, mettere una ventolina esterna, in modo che se si rompe lo stesso, non è dipendente dalla ventolina, magari con un termostato, no? Noi abbiamo messo un termostato a 40 gradi, quello arriva a 40 gradi, si accende. Poi basta, quello che vi serve fuori è solo l'USB, altro non vi serve. Quindi tirate un cavetto con una ciabattina USB ed è fatta. Per cui è tutto lì, non vi serve altro. Bisogna che sia accessibile l'interruttore per accenderlo, questo sì. L'interruttore verrà tappato da un pulsantino, dovete fare in modo che sia, in qualche modo, si infilate il dito e riuscite ad accendere. Sì, tastiera e mouse. Allora, buona idea tastiera e mouse wireless, perché così non avete i cavi che vi passano in giro per il tavolo a carteggio. Però tenetevi anche una tastiera e un mouse col filo, perché succede che le wireless ogni tanto danno i numeri. E se vi trovate in situazioni magari sicuri che non potete, insomma, rinunciare al WC in quel momento, ci attaccate i fili e siete a posto. Altra ragione, beh, altra ragione, quelli li attaccate sulla ciabattina o se vi esterna, quindi non c'è problema. Ah, una cosa. Tastiera e mouse wireless, prendeteli di buona qualità con l'interruttore, in modo che quando non li usate li spegnete, perché in barca non è che li usiamo tutti i giorni, quindi vuol dire che dopo li lasci lì, accesi e dopo un mese sono scarichi. Quindi senza stare lì a cambiare batterie, le valve e compagnia bella, ci prendete quelli con l'interruttore.
Manuele scrive assolutamente tutti i Logitech con interruttore.
Bravo, è
Forse
esattamente
lui
questo.
è rappresentante Logitech.
Ah, no, ma ha ragione lui. I Logitech sono i migliori, anche noi abbiamo i Logitech, credo che sia una buona idea. Con l'interruttorino, li tenete da conto, insomma, vanno molto bene.
Bene.
Allora, se questo qua è il tasto per questo.
Eccoci, avanti.
Per la cosa di rete, allora, boh. Chiuso l'argomento PC. Vediamo un po' come fare a collegare gli strumenti da barca al computer di bordo. Qui vado un po' veloce. Allora, innanzitutto avremo delle reti. Ormai si fa tutto con la rete, quindi cosa vuol dire la rete? Che colleghiamo insieme vari strumenti e tutti vanno a finire al PC di bordo. La rete che si usava in passato e che si usava ancora, a cui siamo molto affezionati, tradizionale, diciamo, è la Nemea 0183. Questo tipo di rete permette il collegamento di un solo dispositivo che trasmette verso altri massimo tre dispositivi che dicevano. Ok? Quindi
Amore,
sì.
scusami, ti interrompo perché c'è Andrea che chiede, riferito al computer, ovviamente. Quale sistema operativo? Windows o Linux?
Bravo, scusa.
E poi
Questo
andiamo avanti
sì.
con protocolli.
Sì. Scusa perché dovevo scrivere questa roba e mi sono dimenticato. Allora, dobbiamo usare Windows. Ok? Noi non siamo amanti di Windows, neanche un po'. Però io ho provato a mettere Linux e mi funziona neanche metà dei programmi, perché i programmi per la barca sono tutti, girano quelli tutti su Windows. Ci sono dei pacchetti di Linux, ma sono minchiate. Quindi siamo costretti a usare Linux. Sì, scusate, a usare
Windows,
Windows.
che poi fra l'altro deve essere Windows 8
Guarda,
10.
noi usiamo 7, ma siamo Matusalemme. Però devo dire che, sai, quando hai impostato tutto il tuo software su Windows 7, prendere e cambiare tutto, insomma, è un casino.
E perché adesso, mon amore, i computer che compri, anche quelli lì,
Hanno 11, lo so,
hanno 11.
niente, ci si da. Si può fare anche con 11, non è che non si può fare. Noi usiamo 7 perché abbiamo cominciato con quello, che possiamo, teniamo duro, ma prima o dopo moriamo. E dopo
Infatti,
è che. Comunque, vabbè, quella è secondaria, insomma.
toccati un attimo. Infatti, Andrea dice 7 non è più installabile, minimo 10. E poi chiede
No, no.
Maurizio: non so se avevi programmato una slide più avanti, quali programmi consigli di installare? Non so se avevi pensato di parlarne più avanti.
No. No. No, sì, volevano, ma non sai. Scusatemi se ho fatto le cose un po'
No,
così,
tranquillo, tranquillo,
è
amore.
che sono in una situazione un po' difficile, quindi
Va bene.
così non riesco
Amore, senti, poi c'è Massimo. Allora, ricordati i programmi che rispondiamo più avanti. E Massimo che dice: io ho un sistema che si chiama Navigatrix, open source, basato su Linux, con tutti i software per la navigazione.
sì,
Interessante.
allora guarda, l'ho provato, è Navigatrix. Direi che, come ho scritto anche sul nostro libro, non è utilizzabile seriamente, non è un programma che si può utilizzare, anche perché è composto da altri programmi, tutti obsoleti, che non girano da nessuna parte, che non si interfacciano, insomma, ci ho perso giornate lì con Navigatrix, lì è la borsa bella. Proprio perché io sono amante di Linux, io ho Linux dappertutto,
È
però
vero.
su PC di bordo ho Windows.
Ok.
Navigatrix non è seriamente utilizzabile.
Massimo, non prendertela a mattonino così, o è sì o è no. Allora, Maurizio Marchetti, i programmi da installare, vuoi parlarne adesso o più
No,
tardi?
no, ne parliamo dopo se non mi interrompo, dopo aver
Va
deciso.
bene, ok.
Allora, vediamo un attimo se le mie 013. Boh, ma è veloce.
Sì, ok.
Se vogliamo collegare più trasmettitori a un unico o più ricevitori, nelle mie 013 bisogna usare un multiplexer, ovvero un circuito, un dispositivo specifico che mette insieme e sincronizza i vari trasmittenti. È il caso dell'AIS. L'AIS, tutti gli AIS, hanno dentro un multiplexer. Infatti l'uscita dell'AIS trasmette sia i dati di posizione che vari dati che riceve dalle imbarcazioni che mandano il loro segnale all'AIS, che anche altri dati della barca, tipo la velocità, eccetera, cioè i dati del GPS. Questo è il classico caso di un multiplexer integrato nell'AIS. Cosa vediamo in questo caso? Che andiamo avanti un attimo. Nella comunicazione RS-LMA013 abbiamo una comunicazione seriale monodirezionale, quindi abbiamo bisogno in realtà al minimo di due fili. Si chiama single-ended, come RS-232. Allora, l'LMA013 diciamo, è il linguaggio, no? Per cui i vari strumenti si capiscono, è proprio un linguaggio. Mentre l'RS232 è il sistema di collegamento dei fili che uniscono due dispositivi. Okay? L'RS232 è quello che ha due fili, il 422 invece ha 2 più 2 fili, cioè uno trasmette su segnale e massa, quell'altro trasmette su segnale più, segnale meno, è sempre massa. La trasmissione, a seconda del tipo di dispositivo, vanno da 4.008 che sono la maggioranza, 9.002 che sono gli AES, quelli più moderni, e ai 34.008 che sono proprio quelli che hanno i multiplexer, per cui siccome devono mandare un sacco di segnali insieme, devono avere una velocità modulata rispetto a quelli che mandano solo un unico dato, tipo posizione, profondità, velocità del vento e compagnia. Se uno deve mettere insieme 5-6 di lobi, deve per forza aumentare la velocità di trasmissione. 8-bit, ecco, funzionano tutti 8-bit, ma questo è una cosa ormai su questo tipo di trasmissione standardizzata. Interfacciamento, vabbè, io l'ho messo qui, magari dopo lo guardate, comunque più e meno, RXD, RXD, più e meno. Questo è il 422, invece è TXD, RXD, punto. In genere si usa, siccome io uso il filo che mi manda i dati, in genere, quindi ne uso uno solo, in più ci va la massa, ovviamente, sta roba, no? Questo invece è un altro tipo di Nemea, che è Nemea 2000. Questo qua è quello che va per la maggiore adesso, che ha sostituito praticamente scusate un attimo, scusate un secondo, facciamo solo, lasciatemi 2 minuti di pausa, per favore.
Va bene, vai. Vediamo.
Qua.
Fermati un attimo, amore, prima di riprenderti, prendi fiato. C'è Emanuele che scrive. Comunque, da programmatore, lui è programmatore, ha ragione Tonino. Windows è più affidabile. Linux magari è più versatile, ma per far funzionare le cose insieme devi avere molta pazienza e tempo. Cose che quando ti serve in barca, non hai. Eccoci.
Sì, e oltre a questo, molti programmi che sono stati fatti per l'aeronautica girano solo su Windows.
Certo.
Allora, ve ne dico uno su tutti, che è quello più importante che usiamo noi.
Time zero.
Che si chiama, sì, Time Zero, TZ, no? Che è un programma di crittografia veramente spettacolare, però gira solo su Windows, non gira su Linux. Neanche se altri non credo che giri su Linux, non lo so. Comunque ce ne tanti che non
Allora,
girano.
amore, vediamo chi c'è nel gruppo, che siamo una trentina. Chi è che ha Time Zero installato a bordo? Voglio proprio capire.
Ma se qualcuno ce l'ha, mandi un messaggio.
Bene.
Time Zero è un programma che usano in pochi perché è costoso e perché è anche insomma, molto articolato e uno pensa che non serve. Adesso quelli che usano tutti è OpenCPN. OpenCPN c'è anche per Linux. Allora, se io volessi usare solo OpenCPN, mi interessano dei programmi, posso anche usare Linux. Però se voglio usare poi, come vedremo dopo, i programmi di interfacciamento con la radio, praticamente nessuno gira su Linux. E quindi si perde una grossa possibilità. Allora, nel Rete Nemea 2000 hanno Abbiamo rispetto alle Emergenza 1-2-3 un grande vantaggio, che è il fatto che nella rete Emergenza 2000 è come una rete LAN, cioè una rete dove tutti i dispositivi comunicano in maniera sincronizzata bidirezionale, no? Quindi ognuno comunica con l'altro, non c'è problema che uno parla e l'altro ascolta, no? E basta. Qui se no sarebbe l'ultimo, perché qua funziona tutto in rete, come avere una rete che collega insieme computer, no? Altre cose così. Quindi c'è un vantaggio da questo punto di vista, sicuramente. Però ci sono anche molti svantaggi. Allora, è uno che non va sotto nemmeno 2000, ma va sotto 0183, e quindi devo metterci.
Amore, scusa un attimo con una domanda. Ma io ho cercato in internet, posso dire che si chiama Maxi Time Zero
Sì.
Navigator?
Ecco, questa è una delle versioni, sì.
Sì, comunque
Sì.
Maxi Time Zero, insomma.
Sì, scusa Maxi, dovevamo dire Maxi, non Time Zero.
Ok.
Time Zero è tipo, vabbè, comunque lo identifica anche Time Zero.
Ok. Maxi.
Ecco, grandissimo programma, se lo mettiamo in grado su serie, ve lo consiglio perché è veramente roba spettacolare.
Ok.
Bon, io sulle mie 2000 mi fermerei qua.
Vale.
È molto semplice la cosa, voi comprate gli strumenti con il connettore del 9000, comprate i cavi, comprate diciamo i connettori multipli, per cui come ho detto quello lì al centro del disegno sulla destra, e lì attaccate tutti questi cavi qua, già pronti, ta ta ta, è fatto. Perfetto, molto pratico, molto veloce, molto costoso e molto poco affidabile in una situazione di normalità di barca. Dopo, se avete una super barca che fa le regate oceaniche in regata, sì, che può andare anche come sommergibile, allora vabbè, lì è ovvio che siamo su un altro mondo. Però il diportista medio, questo sistema qua, secondo me, c'è il diportista oceanico con questo sistema qua, secondo me, corre qualche rischio in più che con le medie 2000, che dopo tutto non è che vi cambia la vita non avere quattro ripetitori del log piuttosto che cinque Windex, no, che ve ne frega. Ecco, questo voglio dire. Vado avanti.
Vai. Ottimo,
Ecco, questo è giusto. Questo è per farvi capire, sì, adesso senza andare ad analizzarlo, ma non tutto schema. Pensiamo, questo qua è lo schema del collegamento di quasi, dico quasi, tutti gli strumenti del Magic.
comunque, Mon Amour, questo tu l'hai messo in download sul nostro sito, no?
No? Ah, sì, scusami, intendi dire
Queste slide tu le
le slide? Sì,
metti in download
non le
sul
ho
nostro,
messe, ma le metterò.
però le metterai quindi sul nostro sito www.magicsite.it.
Sì.
E uno
No,
se
ma
ne va a vedere in dettaglio, certo.
questo è per farvi capire che per fare un sistema di collegamento di strumenti PC di bordo, PC è quello in basso, l'esplodenza in basso, no?
Sì.
Bisogna insomma studiarsi un po' gli schemi. Non è come con l'EMEA 2000 dove fai anche tutti i collettori sono pronti. Qui ti devi un po' lavorare e fare una roba personalizzata. Però, secondo me ci sono vari motivi per cui ne vale la pena. Allora, prima è che intanto ti studi bene il tuo impianto, se si rompe qualcosa, se devo mettere le mani.
Giusto.
Fai un'esperienza dedicata a questo tipo di cose che in barca ormai sono diventate assolutamente indispensabili. Non è che puoi dire, ah, ma a me non mi interessa, io non le uso. Sì, certo, qualcuno può anche non usarle. Diciamo che il 99% della gente li vuole. E in più hai questa possibilità di risparmiare, di avere le cose che fai tu, ti complicavi come vuoi tu. Insomma, hai un rapporto con te stesso sicuramente molto migliore. Ecco, era per dire questo, per spiegarvi il significato dello schema. Allora, adesso parliamo. Allora, qua io ho più un capitolo. Strumentazione di bordo attaccata qui, quindi mi aspetto delle domande se volete
Va
farle, se
bene,
no
fermati
taglio la.
un attimo che aspettiamo se mi scrivono, così ti dico. Comunque sei stato chiaro. Intanto quando abbiamo fatto la domanda quanti hanno Maxi, nessuno me l'ha detto, perché siamo in 32 partecipanti. Non posso credere che ce l'abbiamo solo noi,
Una volta andava più di moda, da quando hanno fatto il
Sì.
Time Zero che costa di più, è un po' sparito dai diportisti
Ma
di medio livello.
la Ray Marin cosa propone nei suoi plotter?
Ora i Marini, i Navioli, sanno le cartografie lì. E io adesso ho testato un po' di questi, sì, di questi programmi di cartografia. Tipo l'avionics, ma essendo molto alto altri sistemi,
Beh,
non
avevamo
sa.
anche trovato delle differenze enormi a un certo punto
Abbiamo trovato delle grossissime differenze sulle cartografie, o intendo dire
errori,
errori,
sì.
tra ad esempio la CIMAP
Le CIMAPS
e
e le
l'avionics.
cose, esatto.
L'avionics, ok? Se voi parlate con qualsiasi navigatore oceanico, vi dirà che le avionics non le usa. Tutti ve lo dicono.
Allora, domanda. Maurizio chiede, e com'è l'avionics?
C'è come cartografia, ma adesso
Cartografia,
entriamo in un
immagino.
altro argomento. Allora, secondo me, perché sa qua siamo in argomenti delicati, perché dopo ognuno si affeziona alla sua cartografia e sfruttana la bello. Però, parlo dell'esperienza che abbiamo fatto noi. Abbiamo visto che l'avionics va bene se tu navighi in Mediterraneo, navighi sottoquota, navighi dove ci sono tanti marini, dove ci sono strutture, perché l'avionica aggiorna le sue carte in maniera capillare, ha anche un grosso report da parte di chi usa l'avionica che rimanda tutte le variazioni che trova, aggiorna continuamente, quindi fa un lavoro molto valido anche dal punto di vista commerciale. Per i diportisti che navigano sottoporto. Invece, se tu vai ad esempio a fare un giro in Tonga, vedrai che l'avionica è tutta sbagliata. Perché là, cioè, quelli che comprano avioni che vanno là sono in quattro, quindi allora che gliene frega. E poi lui non aggiornano la cartografia. Stessa cosa, comunque, abbiamo riscontrato anche la zona, abbiamo riscontrato dei grossi errori, lì se ti ricordi, la nostra la Trana, siamo andati. Si chiama all'isola Selvagem, abbiamo trovato dei grossi errori su posizioni di boia all'interno del marine della Baia. Ho fatto proprio dei confronti di avionics, ma quella giusta, l'avevano sbagliato, ma di 100 metri,
Abbiamo dovuto inseguire cos'è?
la nave militare.
La nave militare per
Sì,
poter
perché a quel punto, sai,
fare.
quando tu hai due cartografie, una ti dice una roba e una ti dice l'altra, a questo punto ti fidi più di nessuna, perché dici, vai, quella è quella giusta, no? E alla fine, quella cara, quella giusta, è la CIMAP. Ecco. Le CIMAP sono anche quelli che si usano in aeronautica, ad esempio, quindi sono professionali, professionali. Le navioni sono diportisti amatoriali. Poi non è obbligatorio prendersi le carte professionali, perché? Se poi tu navighi in Mediterraneo, te ne frega, insomma, navighi benissimo con gli avioni. Ecco, per quello che vuol dire, io non voglio parlare male di nessuno, dico solo che ci sono delle limitazioni sugli avioni.
Va bene, penso che puoi andare avanti su Willink e Sailmail, mon amour, vai.
Allora, adesso parliamo di quelli che sono i programmi che servono per collegarsi alla radio SSP o comunque anche altri strumenti di comunicazione esterna, per inviare e ricevere email da bordo e anche per inviare, per ricevere, inviare richieste di informazioni nautiche, sfruttando dei database che esistono nel web, che danno un sacco di informazioni e che possono essere usati, diciamo, accessibili tramite la radio SSB e questi programmi di cui parliamo. Praticamente è un po' quello di cui avevamo già parlato in passato, all'inizio. Allora, innanzitutto, i programmi che gestiscono le comunicazioni radio SSB, SSBC, sono, e quindi le reti via radio, sono essenzialmente due, e si chiamano WinLink e SendLink. Cosa vuol dire le reti via radio? Vuol dire che c'è una rete che è gestita comunque da radioamatori internazionale, diffuso in tutto il mondo, che si è organizzata, due reti che sono organizzate per poter poi pianificare tutte queste informazioni e anche l'invio e la ricezione di email. Come funziona? È molto facile. Il radioamatore ha un'apparecchiatura radio SSB collegata a un computer che ha a casa, tutto automatizzato. Quando io mando una richiesta via radio alla radio del radioamatore, la radio la manda al computer, il computer vede la richiesta, tipo, voglio inviare questa mail qua a Pippo. Bene. Al computer guarda l'indirizzo email di Pippo e manda la mail, tutto automatico. Quando Pippo risponde, il computer del radioamatore riceve la risposta, ma non solo lui, tutti gli altri. Per cui chiunque ha lì la risposta pronta per il diportista che ha mandato la domanda via mail. Quando il diportista si collega di nuovo alla rete, se mail, WinLink, quello che è, automaticamente il computer del radioamatore al quale il diportista si è collegato invia la risposta. Questo è il meccanismo. Che poi, invece che una mail a un suo amico, sia una mail inviata a un'organizzazione che distribuisce informazioni nautiche, tipo mando una mail a WinLink e chiedo com'è il bollettino meteorologico del Nord Atlantico. Willing lo riceve, scrive il bollettino per me e me la rinvia indietro. Ecco, quindi diciamo che queste organizzazioni diventeranno degli interlocutori che possono gestire informazioni nautiche. Sono tutte e due americane, sia Willing che sempre. La differenza qual è? Sostanziale. WinLink lavora solo sulle gambe radioamatoriali, quindi io per poter accedere a WinLink devo dare un nominativo radio è valido, ok? Quindi devo essere un radioamatore. Punto. È tutto gratis, non mi chiedono soldi. L'importante è che io sia un radioamatore, perché è una rete gestita e fatta per i radioamatori. Se me invece funziona anche sulle bande marittime. Quindi se io ho una radio marittima, lei di cui abbiamo parlato in passato, sempre SSB, posso nelle bande marittime usare 6 mail e avere lo stesso queste informazioni. Inoltre 6 mail non ha delle limitazioni sul tipo di messaggi. Mi spiego. Se io su WinLink faccio un abbonamento a qualche organizzazione meteorologica che mi manda i dati meteo su abbonamento, no? Sai, quelli che paghi 30 euro al mese e loro ti mandano i dati. Ecco, sto non lo posso fare per legge, potrei farlo tecnicamente, ma è vietato. Mentre su WinLink, su 6mail, scusami. Però qual è la differenza? Che cosa 280 dollari all'anno? 6 mail, capito? Insomma, uno paga i fedeli, però se si può fare almeno, tutto saluto. Vado avanti. Parliamo di WinLink. Allora, il client di porta di WinLink. Allora, WinLink è l'organizzazione, no? WinLink è la rete che si chiama WinLink. Io faccio parte di WinLink, tu fai parte di WinLink, mi collego a WinLink, in genere. Poi WinLink ti fornisce un client di porta, come Outlook Express, perché poi è molto simile, che si chiama WinLink Express. Ok? Quindi quello è il client di posta che mi serve per gestire la posta, un programma come Outlook Express, come Thunderbird, identico. Stessa roba, c'è la rubrica, c'è tutto quello. Interfaccia PC radio e gestione comunicazione SD. Cosa vuol dire? Io collego il PC a radio e devo avere un software che mi gestisce il rapporto tra la radio e il PC, cioè tutte le comunicazioni tecniche e quant'altro. Si chiama VARA. VARA è un programma che gestisce l'audio della radio, ok? Perché poi alla fine arriva tutto tramite l'audio. Lo gestisce in modo da rilevare i disturbi, da estrarre il segnale digitale, da fare tutte queste robe, molto, molto complesso, molto complesso. E lì tutto segreto, perché alla fine io posso collegarmi con la radio del PC, ma se la radio non riceve bene, il PC riceve dati farlocchi e io non capisco niente. Quindi è importantissimo che il segnale della radio del mio PC digitalizzate in maniera corretta e ci sono delle tecniche molto sofisticate. Questo VARA è un sistema che è nato dai militari ed è estremamente sofisticato. Quindi, in realtà, in questo caso, io ho il computer. Un'interfaccina, che è quella di cui ha parlato Lucia la volta scorsa, che fa anche lui, ma la fa in tanto, che costa 60, 70, 100 euro, massimo 150, che mi permette di collegare elettricamente i PC al computer senza far danni. E poi quello che lavora, che fa il lavoro sporco, è il VARA. Il VARA è un programma fenomenale, veramente pazzesco. Costo di questa roba, zero, o meglio. Voi potete avere una versione di VARA gratuita che però ha un limite di velocità. Volete quella full speed, costa 75 euro per sempre, cioè uno tanto, non vado in è possibile collegare anche il sistema a una rete attraverso internet, ovvero se io ho un accesso a internet molto. E dico, ascolta, invece che usare la radio, no? Mi collego direttamente con internet, senza passare attraverso la radio, che è internet, che è sui cazzi. Allora mi collego a tipo all'Iridium, mi collego al telefonino con lo spot, e posso fare, oltre che potermi anche ricevere tramite le email e tutto quello che mi serve, posso anche fare delle prove, no? Perché se io prima di far funzionare l'impianto voglio fare delle prove per capire come funziona bene questo WinLink Express. Lavoro in internet, quindi sono più veloce, non ho bisogno di avere
Buon amore,
una sì.
scusami se ti interrompo. Giuseppe chiede: posso utilizzare WinLink col certificato LRC? Non credo
Oh,
che ci sia
dunque.
un nesso. Proviamo un po' a
No, allora,
rispondere.
un momento. Per usare WinLink, io dico in teoria, dovete essere radioamatori.
In teoria.
Sì. Il fatto di avere l'LRC non c'entra niente. Non ha nulla a che vedere, stiamo parlando di del mondo dei radioamatori, quindi non c'entra niente con la radio marittima. Quindi direi no, la risposta è no.
Ok.
Un altro sistema di collegamento possibile è diretto fra due corrispondenti. Io vi ho detto, no, che questi collegamenti qua si fanno nella rete, quindi rete SSB dei radioamatori. Però se io voglio collegarmi con un mio amico radioamatore che ha il nominativo Pippo, allora imposto il suo nominativo, una frequenza concordata, un orario concordato, e mi scambio email con lui direttamente quando voglio. Quindi se io sono in mezzo all'oceano e voglio, c'è un altro mio amico che naviga a 500 miglia e voglio collegarmi con lui, ovviamente mi devo mettere d'accordo prima, quando che ora è tutto in frequenza, però posso anche farlo. Oppure posso mandare una mail tramite il sistema in rete e dirgli: guarda, ascolta, questa volta invece che usare la rete colleghiamoci insieme, che magari ci sentiamo meglio perché ci colleghiamo direttamente. Perché cosa succede? Se io mi collego con la rete, non posso collegarmi direttamente con lui, devo collegarmi a un radiomotore a terra, ok? A terra. E poi il radiomotore a terra si collega con lui. Quindi non mi è detto che questa cosa funzioni sempre bene. Se invece io mi collego direttamente con lui, magari vado bene.
Ora,
Dì tu, dimmi.
come c'è Danilo che ci sta ascoltando, dice: confermo che ci vuole il nominativo internazionale da radioamatore per WinLink. Allora, questo è vero, ma teoricamente noi abbiamo anche usato
Vabbè, lasciamo stare.
una roba.
Allora, andiamo avanti. Questa, giusto per farvi vedere, è l'interfaccia del VARA. Vedete, questo qua mi dà i pacchetti, perché tutte queste trasmissioni di dati avvengono a pacchetti. Cioè, la radio trasmette un pacchetto di dati breve, il ricevitore li riceve, li filtra, li approva, e poi la radio li manda e via così. Più i pacchetti sono giusti, più il sistema è veloce. Se i pacchetti cominciano ad avere errori, devono essere ripetuti e quindi tutto va bene. E qui ci sono varie, sono giusto per farlo vedere. Devo fare. Sei mail, questa è l'alternativa. Sei mail, vabbè, innanzitutto premetto, come ho detto prima, con sei mail sì, si può fare, non l'LRC, ma l'SRC. Perché? Perché io ho 6 mail, uno con la radio marittima, quindi ho l'ICOMC 802, ho la mia bella licenza di esercizio di operatore di stazione radio marittima, e uno 6 mail, no problem. Il clan di forse 6 mail si chiama Airmail. Airmail in teoria, anzi anche in pratica, si può usare anche con WinLink, però chi te lo fa fare? Airmail si usa con 6 mail, insomma. Altro problema che ha 6 mail: per collegarmi alla radio SSB non posso collegarmi direttamente con l'interfaccina di Lucia Papadopoulo da 70 euro, no, devo usare un modem Pactor corto, ormai siamo sotto i 2000 euro. Quindi oltre 280 euro all'anno dovrò andare di 2000 euro per pacto. E se poi comincia a pesucchiare questa roba, non ho capito, perché allora se io faccio quattro conti mi compro Starlink e fai lo meno, quindi so se vale la pena. Anche qui si può collegare il sistema attraverso la rete, oppure carte sistemi tipo i di Duo, eccetera. Questo è un modem Pactor, questa è l'interfaccia Pactor, classica, che il modem Pactor è stato praticamente il primo sistema di interfacciamento radio-PC-SSB, infatti è stato brevettato dalla SCS, ed è rimasto solo lui per tantissimi anni, e tutti i navigatori, i radioamatori, quelli che usavano questi sistemi di comunicazione via radio, per esempio, usarlo in modo, cioè, ah, tu hai il pacto, ah, c'è un pacto, ah, usiamo un pacto, cioè, sembra che esistesse solo quello. Poi, questo 2012-2010, è venuta fuori l'alternativa WeLink con un sistema software, quindi invece che usare questa roba qua si usa un software. No? Niente, cioè, all'inizio era molto più lento, era molto più lento, e quindi non c'era match. E pian pianino ha cominciato a evolversi, quindi è uscito il sistema Vara, che ha soppiantato i sistemi precedenti, i software. Quindi WeLink ha sviluppato un software invece che un hardware, cosa molto complicata, veramente molto complicata, perché con un software tu non puoi fare una sincronizzazione vera, devi simularla, devi mantenere dei timing, devi, insomma, non è facile, però ci sono riusciti. Adesso ormai con i partner che fanno adesso Ivara siamo agli stessi livelli di velocità.
Amore, mi
Così.
collego, fermati un attimo.
Sì.
Maurizio chiede, riferendosi alle slide precedenti, il VAR e WeLink, le due icone, se si possono usare con Android. Non so, prova a dare tu una risposta.
Non credo proprio perché stiamo parlando anche di interfaccia hardware, poi non è solo no, io scarico le varie.
Android intende il cellulare, no?
Si
Android.
intende il sistema operativo
Sì, il telefono.
i telefonini? No, si può assolutamente.
Vediamo, aspetta, c'è un'altra domanda, scusa un attimo. Se intende il telefono, appunto, no.
Bravo.
Niente compatibile con lo smartphone.
Ma neanche lì non è compatibile con questi programmi qua, con WeLink, eccetera.
Altra
Non ti so.
domanda, vediamo. Ah, ok, grazie, prego. Benissimo. Ok.
Bon, io avrei finito. Scusate, sono breve, ma è così. Quindi,
Amore, è parlato quasi un'ora, mi sembra.
ditemi voi, se avete domande, io rispondo volentieri.
Vediamo, io so qualche aspetto. Questa è l'ultima slide, mon amour, questa qua sul modem pactor.
Sì.
Ok, puoi tornare
Sì.
magari. So, indietro, vediamo.
Questo.
Allora, Andrea ci scrive, vediamo. Andrea intanto ci scrive grazie, è benissimo, aspettavo una risposta. Manuele dice, top, grazie di tutto, sempre interessante, mi si è aperto un mondo, proprio vero. Possiamo anche, che ne so, dedicare qualche altro tempo a questo argomento, mon amour, no? Più avanti, ma
Sì, in futuro, più avanti, perché adesso
certo.
non siamo in grado di. Comunque, sui frontieri.
Allora, ricapitolando, Maurizio scrive: software da installare, Vara, WeLink e Maxi. Confermi?
Come
Il computer automotive quello fa, è la base.
sì, boh, tutta la base hardware, diciamo, certo. Per i software, sì. Ah, beh, sì, avevamo detto 2 giri però sui software. Allora, software ce ne sono tantissimi, ce n'è una marea. In Italia ne cerca uno. Allora, quelli che parli, secondo me.
Ah, ecco, sì. Amore, ascolta, Michele dice, puoi dare qualche informazione più sul Maxi? Proviamo, ecco, a dare un dettaglio su questo, vai.
Sì, è che purtroppo non ho nessuna documentazione da farvi vedere.
Che carte hai sul Time Zero, raster o vettoriali? Questa è una buona domanda.
Allora, sì. Allora, innanzitutto, Maxi è un programma completo che ha tutte le funzioni tipo GBM, per dire, incluse anche i sistemi di routing, c'è cioè i sistemi di gestione dei dati, degli IS, c'è cioè, un sacco di robot. riguarda la cartografia, si usa una lastra. Perché si usa la lastra? Come su tutte le cartografie, perché la cartografia a lastra permette degli ingrandimenti, degli zoom molto più dettagliati rispetto a una. Scusate, sono fuori di testa. Si usa la vettoriale perché permette dei zoom molto più precisi che sulle lastre. Le lastre in realtà sono carte copie della cartografia cartacea, quindi fatte per pixel. Le lastre sarebbero i suddoni, i pixel, no? Quindi se voi ingrandite un'immagine, si grana, quindi dovreste avere molte carte, moltissime, con de definizioni differenti a seconda dell'area e della scala. Mentre la raster è sì, la vettoriale si ingrandisce, virgolette, perché è fatta da vettori che si adeguano al zoom. Però c'è anche il caso in cui usare una raster è una buona idea. A me è capitato, a me Lili. Cosa succede? Se voi,
Ricordami, qual è?
adesso te lo dico. Se voi usate un vettoriale e vi abituate a vedere l'immagine di quello che è la vostra rotta, dovete fare 1.000 miglia. Boh, 1.000 miglia. Allora io faccio una zoomata di 1.000 miglia, tiro la riga, quella lì la mia rotta e ogni tanto vado lì a vedere, ma adesso lì a guardare 5 minuti. No? Però succede, a me è capitato che tiriamo sta rotta, partiamo e poi io così in navigazione dico, ma perché guardo anche sulla raster, non tanto così, stare tempo. E faccio la stessa domanda per la raster. E sulla raster ci sono delle isolette in mezzo alla ruta che sulla
Ma
vettoriale.
quando, amore, quando andavamo dalle Tonga alle Fiji, quella volta lì.
Sì, deve essere fatto male, più o meno. Insomma, c'è la stessa isolette in mezzo che sulla raster non le vedi, perché sì, sulla vettoriale non le vedi, scusate se confondo sempre. Sulla vettoriale non le vedi, perché? Perché la vettoriale ti fa vedere che a un certo punto c'è una nuova piccola, dopo la vettoriale non le vedi più.
Certo.
Poi quando ingrandisci lo vedi benissimo. Sulla vettoriale vedi tutto sempre, però quando ingrandisci vedi tutto sgranato, ma almeno vedi qualcosa, vedi la macchina, dici butta la diversa
Bene, allora abbiamo delle domande molto interessanti. Una è questa, che te la dico, di Maurizio che dice: ho sentito parlare di file GRIB, sono utili dove si trovano? Uno. E Antonio invece che dice: per l'utilizzo di WinLink, VARA, è necessario avere lo stesso orario sui sistemi e quindi usare sempre programmi tipo BKT TimeSync, giusto? Questa la sai tu, eh?
Allora, boh, prima domanda, i GRIB.
Grib, e
Allora,
poi.
i GRIB sono fondamentali, fondamentali. Cosa sono i GRIB? Sono dei pacchetti di dati, GRIB file si chiamano, no? GRIB file, che contengono le analisi metrologiche di determinate zone. Allora, se io vado a richiedere a un ente che li produce, un file GRIB. Lui mi manda una specie di database con dentro dei dati, pressione, umidità, temperatura, velocità del vento, eccetera, eccetera. Orario, periodo di previsione relativo a questi dati. Ovviamente io quando vado a chiedere un file GRIB chiederò: voglio sapere la pressione, umidità e temperatura di questa zona di mare da A, da B, C, D, E per un po' di 3 giorni. Benissimo. Allora il sistema, logicamente, mi compone il database e me lo invia. Il mio programma poi, che può essere Maxi, può essere PCPN, può essere XGRIBFILE, che è un programma dedicato a queste robe qua, mi scompatta tutti questi dati, li e me li fa vedere in una grafica, ok? E quindi io vedo su un pannello grafico del computer, vedo le nuvole, vedo il vento, le frecce, tutto quello che mi serve. Il pacchetto di dati, il GRIB, è prodotto da vari enti. Quello che va per la maggiore e che usano tutti sono i GRIB, GFS, ok? Prodotti da aziende americane. Sono gli unici totalmente gratuiti, per cui te li mandano, tu li chiedi, te li mandano, basta, nessuna limitazione. Quelli invece che sarebbe meglio usare e che sono prodotti in Europa sono gli ECMUF. Questi sono molto più precisi, soprattutto in zone attorno alle isole, in zone un po' più, diciamo, dove insomma ci può essere anche del rischio. Però non te li danno, in pratica tu li trovi solo su programmi dedicati che ce li hanno già, non è che ti danno a te il pacchetto di dati e poi tu te lo visualizzi sulla tua fotografia, questo non lo puoi fare. Quindi sì, lì è un discorso complicato. C'è un bellissimo programma che ti permette di visualizzare di sicuro come altri. Vari tipi di GRIB, come si chiama? Perché adesso non so, non so.
Ma magari lo scriviamo poi perché adesso in
Sì,
questo momento.
che te lo ricordi, è quello che usiamo sempre, che è su internet, che è anche un telefonino,
Ah, quindi dici?
oh, quindi, molto bene, sì,
Allora,
quindi.
Andrea scrive Predict Wind, vabbè, c'è anche lui, ma
No,
lo scriviamo.
per i guide è un po' il cartolino e comunque se vuoi quello buono devi pagare se non te lo danno. Quindi costa 10 euro. Quindi la roba dei
Poi c'è Paolo che scrive MathView.
sì, ma ce n'è una marea, però mi garantisco che quindi è migliore perché noi l'abbiamo scoperto in Nuova Zelanda, ce l'ha consigliato un meteorologo neozelandese che ci ha aiutato molto nei nostri passaggi e lui ha detto ma perché non usate Windy? E da quella volta non l'abbiamo più usato, è spettacolare, anche perché ha 5-6 modelli di previsione, costa niente, dicevo. Adesso puoi farci anche routine, sì, no, ma tutta, ma non vai a fare, abbiamo fatto quello che volevo. Quindi secondo me va benissimo. Qual è il limite? Qual è il limite? Che deve essere attaccato a internet. Beh, comunque, gli unici che invece di ricevere la radio sono i GFI, GFS, solo quelli. Poi adesso dicono che anche gli CMUF li metteranno in online, ma stiamo ancora aspettando. Ancora non
Va
ci sono.
bene. Allora,
Dimmi
ecco,
l'altra domanda, scusa che non mi
bravo.
ricordo.
Adesso che hai esaurito i file grip. L'altra domanda è questa: l'utilizzo di WinLink VAR è necessario avere lo stesso orario sui sistemi e quindi usare sempre programmi tipo BKT Time Sync?
No, è indipendente dagli orari relativi fra due corrispondenti. Anche Pactor è indipendente perché si autosincronizza, cioè fa tutto lui, non serve che ci siano sincronizzazioni orarie.
E poi sul gruppo viene fuori Paolo che scrive QTVLM, ma è una sigla da radioamatore questa? QTVLM.
Non lo so.
Non lo so, vabbè. Vediamo se la specifica meglio. Torino, Verona, Livorno, Milano. Ma.
No, così detto così non mi metti
Vediamo. QTV. Forse è la sigla di un programma meteo. Vediamo un po', sta scrivendo. Rimaniamo in attesa qua. Ah, dice, penso, per il file grip e routing. Usa questo qua che si chiama QTVLM.
è un programma.
Non conosco.
Non è chiaro. Comunque sì, ce ne
Le
sono
fame
tanti.
diverse,
Sì,
certo.
sì, sì. Poi ci sono anche quei programmi per routine di cui parlerà la prossima volta Danilo, che usano più 3-4 modelli. Li mettono insieme e fanno una media. Spettacolari, veramente. Lui ci ha aiutato nei passaggi che abbiamo fatto io lì, e ci
Ah,
dà
non Danilo,
routine.
mon amour, stai parlando di Michele?
Dio, buono,
Fai
Michele.
sempre casino,
Sì,
vero?
Michele.
Michele,
Michele.
Michele.
E lui ci mandava ogni giorno via radio una tabella Excel,
Sì.
no? Ma
Spettacolare.
la roba,
Allora, Michele non è tra gli partecipanti di oggi. Vabbè, presenteremo Michele la prossima settimana e Andrea, che è un nostro fans, scrive per approfondire il vostro libro, cioè il nostro, la radio SSB e il personal computer di bordo, che si trova su Amazon. Grazie Andrea.
sì, ecco, io non l'ho detto, ma insomma già che l'avete menzionato.
Sì.
Noi abbiamo scritto questo libro che praticamente spiega in dettaglio tutte le robe che ho detto stasera,
Eh sì.
in dettaglio, quindi lì potete essere operativi, nel senso che ci sono tutti i sistemi, i modi per poter installare il LARA, l'Express e tutto quanto. Quindi,
È un bignami di quello che è questo senso
diciamo
complesso.
un bignamino.
Bignamino. Ok. Bene, aspetta un'altra domanda, un attimo, vediamo. Ah sì, Antonio. Quindi Andrea ha scritto del nostro libro e Antonio dice: testo già acquistato, lo consiglio. Grazie Antonio, anche a te, grazie. Vediamo, perché mi arrivano messaggi sia sul Zoom che sul Meeting. Un attimo solo che ti traduco. Entra la domanda. Comunque sono le 10:15, mon amour, che dici?
Sì. C'era un messaggio di Danilo, l'hai visto, che dice se MS Express mi andrà ancora bene.
Quello non l'ho visto.
Sì, comunque, Danilo, sì, va ancora bene, sì. Nel senso che adesso si è evoluto ovviamente di molto anche. Comunque, sì.
Allora, senti, interviene Dario sul QTVLM e dice: è un programma di weather routage open, di routage open francese, molto avanzato, consente valutazioni differenziate contemporanee calcolate sui polari della barca gratis. Ottimo. Quindi questo QTVLM.
Mandava magari un riferimento sul gruppo di WhatsApp.
Eh sì, è segnato lì, eh? È
Ah, boh, ottimo.
segnato su Meeting.
Ottimo, ottimo.
Dovremmo andarla a
Ottimo.
vedere.
Sì.
Grazie per i suggerimenti, sempre benvenuti. Massimo scrive: si trova su meltemus.com. Ok,
Andremo senz'altro a vedere.
andremo a vederlo. QTVLM. Meltemus.com. Ok. Ecco, sul gruppo Paolo ha mandato il link, così interessato può andare a darci un occhio. C'è un ottimo scambio di informazioni qua, mon amour. Bene, altra domanda, vediamo. Andrea chiede: c'è qualche software gratuito di navigazione per fare pratica da installare sul PC per iniziare a fare pratica con cartografici e routing?
Ma direi che quello più consigliabile è OpenCPM, gratuito, installare su C, C'è un pacchetto di cartografia gratuito.
Aspetta, potrei cercarlo e mandare il link sul gruppo, eh?
Sì, boh, ma quando ricerca un po' ci viene, lo trovo immediatamente.
Allora.
Il pacchetto di cartografia, però, boh, te lo possiamo mandare noi perché gira tra privati, non lo trovi facilmente su siti pubblici, diciamo, però è usato da tanti anni, non lo usiamo ancora.
Allora, ho trovato su YouTube Andrea, adesso ma lo mando sul link, mando il link sul gruppo. Questo qua, OpenCPN parte 1, come installare, così intanto per iniziare.
Sì. Esatto.
Interessante.
Come si chiama la cartografia? Quella, vedi che mi perdo i paesi per strada. Le carte di OpenCPN, quelle classiche che si usavano, insomma. A parte che adesso potete anche farci le carte CAP, che sono poi ricavate dai paesi satellitari, molto interessanti. Potete acquistarle per pochi euro. Potete trovarle di gratuite, però in zone del mondo un po' lontane da noi. Nuova, ad esempio, fa diverse carte, però poi si tiene gratis. Puoi fare pratica, va bene. E poi ci sono queste in tutto il mondo. Adesso non mi viene in mente come si chiamano. È un pacchetto grosso, è una roba da diversi giga. Però è gratis, capito? Troviamo di scaricarlo.
Poi c'è sempre sul gruppo Maurizio che scrive Zgrib software gratuito, gira anche su Mac o solo su Windows?
Anche questo non te lo so dire.
Quindi.
Noi lo abbiamo su Windows, lo usiamo regolarmente, Zgrib. Adesso c'è YGRIB, che è un'evoluzione di Zgrib. Non so se ci assumeva, può darsi, credo di sì, è probabile, prova a vedere su internet, trovi una versione.
The Grip gira su Mac, ma è difficile trovare, come dire, non abbiamo mai visto navigatori che avessero un Mac per far girare i programmi di navigazione, o mi sbaglio?
Parte.
Chi?
Non fa pubblicità, vuole tutti i pubblicitari.
Ah!
No,
X92K, dici?
no, 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 no,
Giorgio. Lui c'aveva il Mac? Ok,
Non lo
va
sa che dal Mac neanche se l'ammazza.
bene. E quindi questo qua, Zigrib, Maurizio chiede.
Poi io non so se usavo di Grib, ma insomma so che usavo il Mac.
Ok. Bene. Bene, bene. Non abbiamo altre domande, sai?
Ecco, quindi io vi ringrazio della pazienza che avete avuto con me, della mia brevità, e sono spero di essere stato denso,
Sì.
nonostante i tempi ridotti.
Sì, certo.
Poi, se vogliamo tenere aperto questo canale, magari parliamo alla fine del meglio, e studiarci altre informazioni, organizzare altre cose, ben volentieri. Siamo qua,
Va
ben
bene,
volentieri.
senti, quindi la prossima settimana c'è Michele.
Sì,
L'argomento te lo ricordi?
normalmente è proprio routine, però non è di obbligazione.
Ah, bene, bene.
Sì.
Quindi rimandiamo il tutto alla prossima settimana.
Sì, questi approfondimenti su routine di programmazione li
Sì.
farà lui, che è veramente in gamba su questo argomento. Poi è un navigatore, sì, uno torto, insomma, quindi sa.
Ci ha aiutato un casino,
Davvero? Sì. Ah, quando noi dovevamo fare traversate, aiuto. Lui era sempre disponibile tutti i giorni, anche più volte al giorno, si mandava i routing, ci chiamava, perché se no era allevatore,
Certo.
sai. È tanta roba.
Va bene, allora qui Mon Amour arrivano i saluti, ti ringraziano e ti augurano buona guarigione.
Grazie, se ne ho bisogno, ragazzi.
Questo è Flavio, grazie mille, buonanotte, questo è Emanuele. Grazie, auguri, questo è Massimo. Grazie, ciao, questo è Paolo. Va bene, allora amore, diciamo un saluto a tutti, teniamo botta.
Via.
Alberto. Grazie Tonino e Lilli, buona serata a tutti. Amore, io ti chiamo tra un attimo. Alla prossima.
Alla prossima. Buonanotte
Buonanotte a tutti.
a tutti, grazie.
Io chiudo.